fa freddo Mosca?
Non tantissimo. C'è questo global warming anche qua,
Allora, dottor Lilli, passiamo subito alle domande. Quelle che le ha viste, quelle che le ho mandato per email, vero?
Sì, le ho viste, bellissime, complimenti.
Ok, allora vediamo. Allora, dottor Lilli, nell'introduzione del suo libro Italia Felix, il collega giornalista Antonioli si autodefinisce un signor nessuno. Quanto successo e quanto denaro sono necessari secondo lei per sentirsi un signor qualcuno?
Ecco, allora a me non piacciono questi stereotipi, perché la ricchezza di una persona risiede nella sua dignità. E Francesco Antonioli ha dignità da vendere o anche da regalare.
Certo.
E la ricchezza quindi di una persona non è certamente un mezzo per misurare la sua grandezza.
Quindi un po' di autostima ci vorrebbe, un po' di più allora, forse. Perché si è definito questo signor nessuno, mi ha colpito questa frase. Vabbè, forse un po' di falsa modestia, non lo so.
Allora, lo chieda a lui.
Ecco, secondo la sua personale esperienza, la ricchezza economica incide sulla felicità di una persona? Quanto incide?
Poco. E quello che mi ha anche colpito è soprattutto nell'ultimo rapporto della felicità, questo di quest'anno, dove era incentrato sui paesi dell'America Latina. Allora, era già chiaro da tempo che le condizioni necessarie per la felicità fossero l'altruismo, la sicurezza sociale, la salute, una buona prospettiva del futuro e diciamo un concetto di welfare, nel senso della sicurezza economica. E quindi tutti i paesi del mondo si conformano, cioè hanno una correlazione diciamo diretta tra la loro grande felicità e questi attributi che ho appena menzionato. Invece i paesi latinoamericani sono più felici di quello che dovrebbero, perché malgrado il fatto che ci sia poca sicurezza sociale, malgrado il fatto che ci sia parecchia povertà, malgrado il fatto che tutto ciò e anche l'instabilità politica contribuisca a una non altrettanto buona prospettiva del futuro, quei paesi sono felici.
E
la risposta è perché è forte il senso della comunità.
Della comunità.
È forte il senso della famiglia, è forte il senso della comunità, dell'altruismo, della solidarietà. E quindi si capisce bene che questo non è denaro.
Perfetto. Ecco, dottor Lilli, io ho intitolato il mio 13° libro, che le farò avere, Chi non si accontenta gode. Lei è d'accordo con questa filosofia di vita?
Sì e no, nel senso che non certamente non ci si può accontentare. È una delle, tra virgolette, iperboli dell'Italia Felix, è che asserisco che la felicità è un obbligo, un dovere, non un obbligo, un dovere. E il motivo per cui dico questo è perché, a mio parere, filosoficamente, siamo qui per contribuire al progresso, al miglioramento della nostra specie, che è ancora giovane peraltro, perché abbiamo solo 200.000 anni di storia e c'è ancora molto da migliorare. E allora noi possiamo migliorare, contribuire al miglioramento della specie attraverso degli atti creativi, siano essi biologici, culturali o tecnologici. E per qualsiasi di questi atti creativi bisogna essere ispirati e per essere ispirati bisogna essere felici. C'è una correlazione lineare, diretta e chiarissima tra il grado di motivazione e quindi felicità delle persone e la loro creatività e la loro performance. Quindi se non vogliamo essere passivi nella società, bisogna essere felici.
Ecco, a proposito,
è perfettamente in linea con la sua prima parte. chi non si accontenta. Allora, sul fatto di godere, sì, però il fatto di essere alla ricerca continua del miglioramento, dello stimolo, della performance, eccetera, crea una tensione, una sorta di insoddisfazione permanente, per cui solo poche persone che sono profondamente filosofiche nel loro stile di vita si apprezzano il viaggio più della destinazione, ma quasi tutti vedono nella destinazione la sola fonte di felicità, nella di fulfillment, questa parola inglese. Ecco, quindi è piuttosto difficile per un umano riuscire a dire il vero scopo è il viaggio, è da lì che devo trarre piacere e non la destinazione. Ecco. Quindi la sua è una filosofia sofisticatissima, per quello che le dicevo, sono d'accordo, però è per pochi.
Certo, dottor Illy, Albert Camus diceva è una sorta di snobismo spirituale quello delle persone che pensano di poter essere felici senza denaro, questo diceva Camus. Lei è d'accordo con questa? Ritorniamo un po' a quello che dicevamo prima.
No, non sono d'accordo in questo caso. E mi riferisco in questo caso ad Epicuro. Tutti credono che l'epicureismo sia il piacere decadente, mentre invece Epicuro aveva dato una filosofia degli insegnamenti opposti. Lui individuava i piaceri naturali e necessari, i piaceri naturali non necessari e i piaceri non naturali e non necessari. Allora lui diceva, per vivere bene trai il massimo piacere possibile dai piaceri naturali necessari. Sii molto cauto sui piaceri naturali non necessari e evita come il veleno i piaceri non naturali non necessari. Ecco, questa filosofia che porta anche nel caso del cibo a trarre il massimo del piacere dai cibi più semplici, non da quelli più sofisticati e che raccascano nell'opulenza, quindi per dire che questo si applica anche alle cose più semplici della vita, all'abbigliamento, allo stile di vita. Quindi, ecco, questo vuol dire che il denaro è un mezzo e non è un fine.
Certo.
Mio padre diceva sempre che money is a good servant, but a very bad master.
Certamente.
Dunque penso che si può essere felici, che la filosofia di essere felici senza denaro è semmai quello di cercare di essere più felici possibili senza denaro.
Ecco,
il denaro ti può solo allontanare dalla felicità, non avvicinare.
Ecco, dottore, ancora una domanda sul denaro. Da imprenditore, secondo lei a cosa è dovuto il fatto che in Italia soltanto 43 imprenditori hanno un patrimonio personale netto superiore al miliardo di euro?
A un certo tipo di cultura d'impresa che c'è in Italia, di cui parlo nel libro Italia Felix, che è il modello imprenditoriale, tra virgolette, senza discriminare, senza essere padronale, il che significa imprese di proprietà familiare ma anche di conduzione familiare. Noi siamo, come quasi tutti i paesi al mondo, con circa 85% di imprese familiari, ma l'anomalia è che 2/3 di queste sono anche a conduzione familiare, mentre invece dovrebbe essere il reciproco.
Mm-hmm.
Questa è dovuto al fatto molto spesso che l'impresa è un po' la proiezione dell'ego dell'imprenditore. Difatti io un po' sarcasticamente parlo per l'Italia di economia, non di economia.
Mm-hmm.
E questo fa vivere l'impresa un po' come il proprio regno, una cultura simile a quella dei comuni di un tempo, che antropologicamente è molto coerente con questo spiccato individualismo degli italiani.
Quindi sono solo sono 43 perché sono egoisti?
Ma questo porta, no, il contrario, questo porta le aziende che sono gestite in modo padronale a essere fragili, perché nessuno può gestire tutto quanto da solo. Allora un'azienda che è sottostrutturata nella governance, nell'organizzazione, sottocapitalizzata, sarà fragile e resterà piccola.
E,
tra l'altro, noi abbiamo anche gli ecosistemi, che sono il nostro modello capitalistico, è diverso da quello dei grandi gruppi industriali di altri paesi. E questi ecosistemi, che sono una specie di cocoon, dove le aziende attingono le risorse tramite i fornitori, le altre industrie colleghe, le istituzioni, le università, tutto, anche la società stessa fino ad arrivare alla parrocchia, questi ecosistemi tendono a rendere più resilienti anche queste aziende piccoline. E quindi è come se nel voler perseguire l'obiettivo di tenere l'azienda piccola si sia creato un sistema che le rende però, ribadisco, più piccole. Noi siamo quasi condannati al nanismo. Anche aziende molto grandi che fanno parte di quelle 43 sono aziende padronali.
Ho capito. Quindi sono soltanto 43 miliardari perché non c'è una cultura di impresa padronale, troppo sul piccolo. Ho capito bene?
Esattamente, esattamente, perché l'azienda padronale aiuta a crescere le imprese finché sono piccole, ma quando vogliono passare dal piccolo al medio devono managerializzarsi e aprirsi. Se non fanno quel passaggio rimangono piccole. E questo è il problema. Evidentemente tra quelle 43 ci sarà una buona parte di invece imprenditori, chiamiamoli più illuminati, che hanno fatto la scelta di managerializzare la propria impresa fino ad arrivare all'apertura del capitale. Tutte cose di cui parlo diffusamente nel libro Italia Felix.
Senta, dottor Illy, cos'è per lei il successo e quanto il successo incide su un'Italia Felix e su un Andrea Illy Felix?
Allora, il successo per me è realizzare se stessi, ma poiché nessuno può realizzare se stessi da solo, come dice il proverbio africano, se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano devi andare con altri, no? If you want to go alone, fast, go alone, if you want to go far, go together, che è un po' la mia filosofia. Quindi il vero successo è realizzare se stessi attraverso gli altri, con gli altri e attraverso gli altri, va bene?
E
questa è la filosofia che io propongo anche per Italia Felix, però non voglio anticipare le domande che seguiranno, perché come vedrà la risposta sta nel cambio di atteggiamento del cittadino italiano, da un atteggiamento individualista verso un atteggiamento più altruista, ma usando sempre questo altruismo come una sorta di egoismo intelligente, che significa mettere l'intelligenza di tutti a fattor comune, fare una rete di cervelli.
Ecco, dottore.
Come fanno i nostri paesi anglosassoni, no? I nostri colleghi, e questo è un modo molto più efficace per affrontare la complessità. Quindi ogni persona è in grado di affrontare una complessità che è pari alla sua. Allora, se il sistema che io devo affrontare ha un numero di variabili interdipendenti, perché questa è la definizione di complessità, che ne so io di 12, se io ho una complessità, che ne so, di 7, non saprò da solo gestire quella complessità. L'unico modo di farlo è quello di mettere il mio cervello in rete con quello di altre persone attraverso le quali possiamo fare un super cervello che è in grado di affrontare quel tipo di complessità. Questo è lo scatto che devono fare gli italiani per riuscire a essere più competitivi e vincenti e sfruttare davvero a piene mani e valorizzando l'enorme ricchezza del nostro paese.
Ecco, dottor Illy, lei parla di eudaimonia nel libro Italia Felix. Secondo lei è possibile, è un'eudaimonia economica e come?
Sì, lo penso. Allora, la definizione dell'eudaimonia è vivere nella virtù. Allora, vivere nella virtù dell'altruismo, della conoscenza, del saper fare, del miglioramento continuo, tutti i valori del più alto umanesimo, se vogliamo. Ecco. Vivere nella virtù, questa eudaimonia assomiglia molto a quello che è uno dei grandi messaggi di ottimismo che do nel libro Italia Felix, che stiamo costruendo già adesso, non è imminente, è già in corso, ci sono i cantieri aperti, stiamo costruendo una nuova era che chiamo Health Age, o età del benessere in italiano, che è sicuramente diciamo una reazione alla insostenibilità della nostra era, e quindi passiamo da un paradigma di sfruttamento delle risorse nel quale ancora oggi viviamo e andiamo verso un paradigma di rigenerazione delle risorse. Allora, in questa nuova era la rigenerazione diventa il nuovo business.
Ho capito.
Noi abbiamo danneggiato molte cose, l'ambiente, la società, per mancanza di conoscenza nel secolo scorso e per un'esplosione demografica esponenziale che abbiamo avuto, ma tutto ciò che abbiamo danneggiato inconsapevolmente può essere rigenerato. Noi possiamo riforestare ciò che abbiamo deforestato, bonificare ciò che abbiamo inquinato, sequestrare tutto ciò che abbiamo emesso, ma rimettere tutto a posto, e questo sarà il grande business del futuro in un'economia circolare e rigenerativa.
Benissimo.
Inclusiva. Ecco. E questo è molto vicino all'eudaimonia, e la finanza, come dico bene diffusamente nel libro, sarà il più grande sponsor di questo cambiamento. Già oggi ci sono un mercato di 25 trilioni di dollari di finanza sostenibile, e il motivo è molto semplice, perché nessuno se la sentirebbe di investire in investimenti non sostenibili, perché non sostenibile vuol dire rischioso, e rischioso vuol dire meno redditizio come investimento. Quindi tutto va nella direzione di un'economia eudaimonica nel futuro.
Ecco, a proposito di...
Ritengo che saranno i prossimi due decenni a fare il grande cambiamento.
Ecco, dottore,
energia rinnovabile, stakeholder companies, agricoltura rigenerativa e così via e così via.
Dottor Illy, quali sono i punti più importanti del Sustainable Value Report di Illy Caffè?
Sicuramente quello di essere una stakeholder company, e quindi un'azienda che diciamo è orientata e cura gli interessi di tutti i portatori di interessi: il consumatore, che è il vero padrone dell'impresa, i clienti, che sono i nostri partner nel deliziare il consumatore, i talenti, i fornitori senza i quali non avremo il prodotto magico, le comunità, che sono i bacini di talenti, e infine l'azionista, che è a sostegno dell'impresa. Ecco, questo è il punto fondamentale, e quindi questo ci porta ad avere una altrettanto forte attenzione alla coopetizione, quindi collaborazione con tutti i nostri colleghi dell'industria, per rendere più forte e contribuire alla crescita di tutto il settore caffè a livello mondiale, e altrettanto forte l'attenzione sulla competizione, nel senso di competere sulla qualità e sull'eccellenza, che è quella che è la nostra strategia.
Ecco, dottor Illy, la Fondazione Alta Gamma, di cui lei è presidente, raggruppa l'eccellenza del Made in Italy alto di gamma. Qual è la sua idea di eccellenza?
L'eccellenza è il buono, bello e ben fatto. Quindi prodotti ad alto contenuto estetico e culturale, contenuto estetico, esperienziale o di ingegno. Quindi stiamo parlando di industria simbolica come la cultura, la moda, il design, l'alimentare, l'ospitalità, la gioielleria, ma anche industria più tecnologica come lo sport, i motori, la nautica, l'aeronautica, eccetera, in cui l'Italia, l'esperienza di consumo è altamente emozionante. E dove vi è una produzione con un raffinatissimo saper fare che discende da una tradizione secolare.
Ho capito. Ecco.
Ultra secolare, millenaria, perché l'Italia in realtà ha 3 millenni di storia, è una tradizione millenaria. Ecco.
Quindi poi mettiamo qualche dato importante di Illy Caffè: 140 paesi in cui è presente, 100.000 esercizi pubblici, 460 milioni di euro di fatturato, poi li mettiamo tutti. Con questi numeri, dia qualche consiglio a imprenditori un po' scoraggiati, in difficoltà, che hanno abbandonato il sogno di costruire un loro impero economico.
Beh, un po' ho già detto sopra che io raccomando innanzitutto a quello che dice Draghi, whatever it takes, applicato al mondo dell'impresa, fare qualsiasi cosa possa essere utile all'impresa per crescere, perché un'impresa non può non crescere. Il tempo va avanti ed è un fattore universale fisico che deriva dalla dilatazione dell'universo e pertanto non si può che andare avanti attraverso la crescita anche noi. Chi non cresce va indietro e chi va indietro poi finisce travolto dai tempi. E quindi il whatever it takes di Draghi per far crescere le imprese, che parte dalla governance, alla struttura organizzativa, all'apertura del capitale, a tutto ciò che può rendere l'impresa competitiva. Questo è il primo messaggio. E il secondo messaggio: ricercare nella ricchezza incommisurabile della bellezza e della cultura italiana il vantaggio di competitivo, perché la nostra industria ormai ha come noblesse oblige l'alto di gamma. E terzo, trarre soddisfazione, ispirazione dal viaggio, come ho detto prima, e non dai traguardi magari difficili da raggiungere che ci si pone.
Ecco, dottor Andrea Illy, ci riassuma 3 consigli per uscire dalla crisi e tornare a sorridere, come dice il sottotitolo del suo nuovo libro Italia Felix.
Io concludo il libro dicendo, con questa metafora del guru indiano che dice: ma perché ti preoccupi? Hai dei problemi nella vita? No, perché ti preoccupi? Allora, questo primo aspetto li vediamo uno ad uno. Poi dice: hai dei problemi della vita? Sì, ma puoi risolverli, e allora perché ti preoccupi? Hai dei problemi della vita? Non puoi risolverli, e allora perché ti preoccupi? Allora, hai dei problemi della vita, punto di domanda. Buona parte dei problemi che vediamo in Italia non sono problemi. Abbiamo una visione distorta a partire dalla nostra ricchezza del paese. La ricchezza di un paese non si misura con il PIL, la ricchezza si misura con la ricchezza della natura e della cultura. Il PIL è solo quanto di questa ricchezza viene portata nel conto economico in un anno. E comunque anche con il PIL non siamo messi male se siamo la settima potenza economica mondiale e la seconda europea.
Quindi ottimismo.
Certo, anche il debito pubblico, è sbagliato misurare il debito pubblico solamente sul PIL, va misurato anche sulle capacità di produrre PIL in futuro, e su questo l'Italia ha delle riserve straordinarie. Siamo un popolo che ha uno stile, diciamo, meno di 1%, mi dilungo su questo, perché poi lei selezionerà quello che vorrà. Siamo meno dell'1%, questa è una frase di Oscar Farinetti che cito, sì. Siamo meno dell'1% della popolazione mondiale, ma abbiamo una ricchezza di bellezza, qualità e cultura che è amata e apprezzata dal resto rimanente 99% della popolazione mondiale, che ama l'Italia per il suo, la sua cultura e il suo stile di vita, e a cui non gliene può fregare di meno dei difficoltà delle istituzionali, della politica e delle istituzioni italiane. Quindi valorizziamo e cerchiamo semmai di andare a vendere di più questa bellezza italiana nel mondo, che fa parte della ricchezza.
Ecco, dottor Illi, sì,
volevo... E poi, sì. Scusi, volevo completare.
Prego.
Abbiamo dei problemi, ma possiamo risolvere? Allora, due cose. Innanzitutto cerchiamo di amare di più il nostro paese, perché dobbiamo essere noi detrattori di questa meraviglia che è l'Italia? E lì cito la Francia dicendo, se ti chiedo quali sono i valori nazionali della Francia, sono la libertà, égalité, fraternité. In Italia quali sono? Non me lo sa dire, perché non ci sono, non sono definiti. Definiamo i valori che vogliamo avere e amiamo il nostro paese per la meraviglia che è.
Certo.
Se abbiamo dei problemi irrisolvibili, rimbocchiamoci le maniche, quindi il senso di responsabilità e anche l'altruismo in tal senso. Ecco.
Ecco, dottorino.
E infine, se abbiamo dei problemi che non possiamo risolvere, cerchiamo di essere un po' più saggi, essere consapevoli che non tutto può essere perfetto e che anche dei problemi irrisolvibili, come, cito, il più contemporaneo, che è quello dell'immigrazione, in realtà non è solamente un problema, perché come insegna il filosofo Morin, ogni cosa è bene e male allo stesso tempo. L'Italia è un paese che ha una notevole decrescita demografica, che pesa notevolmente sull'economia e sulla sostenibilità del debito pubblico, sia sotto forma di consumi che di gettito fiscale. Ecco, l'immigrazione contrasta il declino demografico, ma anche i paesi più competitivi, il paese più competitivo al mondo, che sono gli Stati Uniti, lo sono grazie, in buona misura, grazie alla loro diversità. E il fatto che ci siano degli immigranti porta diversità al nostro paese, quindi contribuisce alla sua competitività. Ecco che anche un problema irrisolvibile alla fin fine non è solo un problema. È con questa filosofia che io vorrei che si affrontasse la vita e non come un insetto prigioniero di un bicchiere che cerca la via di uscita come se fosse in un labirinto.
Ecco, a proposito di questo, concludiamo. Illi Caffè è una stakeholder company che si prefigge di migliorare la qualità della vita attraverso l'etica e l'eccellenza. Il miglioramento continuo è una strada per la felicità, dottor Illi?
Sicuro, proprio per i motivi che dicevo prima. Siamo qui per dare il nostro modesto miglioramento, contributo al miglioramento dell'umanità, della civiltà, della terra, del cosmo, ed è solo attraverso il miglioramento continuo che si può perseguire questo obiettivo, questo scopo di una vita, anche perché l'apprendimento può essere solamente attraverso i comportamenti acquisiti, ripetuti, quindi è solo attraverso il miglioramento continuo che possiamo migliorare.
Io la ringrazio tantissimo, dottor Illy, è stato gentilissimo, e magari ci vedremo ancora in occasione dell'Osservatorio Alta Gamma e altri eventi. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro, dottor Illy. Buongiorno, arrivederla.